Nicola Colotti, allora tu una settimana fa hai ricordato Hiroshima, giusto?
L'abbiamo ricordato, sì,
L'hai
l'importante
ricordato.
anniversario del 6 agosto.
Mi hai fatto venire in mente una riflessione sul senso meno di ricordare questi momenti, sul ruolo anche della memoria. Però prima volevo fare un passo indietro, proprio cavalcando l'attualità, perché oggi, questa mattina, ai bagni di Craveggio in Val Lonsernone, in fondo a Spruga, l'ultimo paese della Val Lonsernone, sono state posate non monumenti, ma tre pietre d'inciampo. Allora, le pietre d'inciampo, avete presente quelle piccole targhe in ottone incastonate nel selciato? In particolare a me vengono in mente perché sono state ideate per ricordare le vittime della persecuzione nazista in tante case davanti all'abitazione delle vittime del nazismo. Soprattutto, ecco, in Italia ce ne sono tantissime, in particolare nel quartiere ebraico di Roma. Ma qui in realtà ai bagni di Craveggio si ricordano tre partigiani, furono quei tre partigiani uccisi o gravemente feriti nel 1944 durante appunto la battaglia dei bagni di Craveggio vicino a Spruga, la battaglia perché vi ricordate la Repubblica dell'Ossola che durò 40 giorni, fu un esperimento, prima parlavamo con Naravan San Giacomo di democrazia, ecco, quello fu un esperimento di autogoverno, di democrazia, durò 40 giorni e quindi i nazifascisti durante appunto la Repubblica di Salò riconquistarono il potere, si sciolse la Repubblica di Salò, i partigiani e non solo dovettero fuggire, molti fuggirono proprio sulla frontiera svizzera tra l'Italia e la Svizzera, appunto a Spruga. Quella notte dell'ottobre, del 13 ottobre, se non erro, del 44, morirono due partigiani e un altro partigiano, il partigiano che nome di battaglia era Partigiano Baldi, che era Adriano Bianchi, fu gravemente ferito. Oggi sono state posate queste pietre d'inciampo proprio per ricordare non solo Adriano Bianchi, ma anche Federico Marescotti e Renzo Cohen. Dunque, perché vi dico questo? Beh, intanto è importante per ricordare anche cos'è la pietra d'inciampo. Non è esattamente un monumento ufficiale perché sono due forme di commemorazione molto diverse per intenti, dimensioni, linguaggio e impatto. L'importante è la pietra d'inciampo, una forma di micromemoria che, diciamo, restituisce dignità alla singola persona, mentre il monumento ufficiale tende a rappresentare una memoria collettiva, istituzionale. Quindi la pietra d'inciampo possiamo dire che è un valore che va, ben oltre la sua funzione storica e commemorativa. È proprio un dispositivo di memoria attiva, un invito quotidiano anche a riflettere sul passato per agire del presente. È qui che torno, a te, Nicola, ma magari fra un brano musicale lo facciamo ricordando Hiroshima, ma non solo Hiroshima, perché allora ricordami bene, 6 di agosto, vedi che anch'io ho bisogno di ricordare,
Il 6 di
6
agosto è
agosto
la bomba atomica,
Hiroshima,
la prima bomba
mentre
atomica
il 9 agosto quella l'altra.
su Nagasaki, sì.
Ecco, poi magari chiediamoci, no, che tipo di memorie sono queste, se sono utili, cosa significa davvero ricordare, se è solo appunto un esercizio di memoria o anche secondo te personalmente qualcosa di più. 150 stelle Francesco De Gregori che cantò anche La storia siamo noi, allora è un po' il senso delle pietre d'inciampo per ricordare le persone, per ricordare che ognuno fa parte della storia.
Verrebbe da dire che poi ci sono i macigni
Beh,
d'inciampo.
certo, beh, quelli sono i monumenti ufficiali,
No,
allora,
ma
se
qui
vogliamo.
adesso, no, qui la metafora è
Sì.
riferita alla dimensione anche del fatto storico in sé, per quello che vuole la
Certo,
parola
no, no,
macigno.
ho capito, ho capito. Senti, ma allora stiamo parlando, e qui coinvolgiamo anche voi pubblico, no? Gli anniversari, abbiamo citato Hiroshima, Nagasaki, o anche la giornata della memoria, l'11 settembre, il 9 novembre, caduta del muro di Berlino, anche Perché no, ricorrenze più personali sono in fondo dei momenti in cui il tempo sembra fermarsi per appunto riflettere, ricordare e forse anche, perché no, rinnovare un impegno. Però, allora, da una parte, Nicola, sì, possono essere potenti strumenti narrativi e civici, ma anche forse ogni tanto occasioni di retorica vuota, non trovi?
Non lo so, io sono
dipende
partito,
da come li viviamo, insomma.
Sono partito da questa considerazione che forse può sembrare persino scontata. Quest'anno appunto ricorrevano gli 80 anni da questo drammatico episodio della fine della Seconda Guerra Mondiale ed era, come tutti gli anni, più che giusto ricordarlo, ma a maggior ragione perché sono passati 80 anni, quindi è un anniversario pieno. Però tutte le volte, anche in passato, quando ricordavamo lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima, o Hiroshima, come sarebbe corretto pronunciare alla giapponese, e questo accade ogni 6 agosto di ogni anno, poi quando 3 giorni dopo si tratta di evocare anche la seconda esplosione atomica, che è stata per fortuna la sola, seconda e unica, poi seconda esplosione diciamo a scopo bellico su Nagasaki, si ha un po' l'impressione che questo secondo anniversario passi quasi un po' in sordina. E ovviamente
sì, come quasi un anniversario minore.
Sì, perché purtroppo questi due fatti si sono verificati l'uno a 3 giorni di distanza dall'altro. Tra l'altro leggevo che ancora oggi non è ben chiaro il perché gli Stati Uniti decisero di bombardare prima Hiroshima e poi 3 giorni dopo Nagasaki, anche pensando al fatto che il Giappone non avrebbe fatto comunque in tempo a dichiarare, diciamo, la resa totale dopo neanche la prima bomba atomica, perché non si erano neanche ben accorti di cosa fosse successo a Hiroshima. E la povera città di Nagasaki, e tra l'altro è il caso di ricordarlo, che a Nagasaki morirono il 9 di agosto qualcosa tra i 60 e gli 80.000 persone, e allora questo in totale, circa la metà di questo numero totale di morti già solo nei primi istanti dell'esplosione. E un altro aspetto che è il caso di ricordare è che la bomba sganciata su Hiroshima era meno potente di quella sganciata su Nagasaki, e l'altro elemento abbastanza agghiacciante è che Nagasaki fu bombardata quasi per caso, perché in realtà era stato scelto un altro obiettivo, ma siccome su quell'altro obiettivo quel giorno il cielo era coperto, allora si decise di buttare la bomba su Nagasaki, che tra l'altro era una delle città che era, diciamo, più osteggiava di più il governo imperiale giapponese, era tra l'altro una città a vocazione socialista, quindi anti-imperiale, e gli abitanti di Nagasaki erano abitanti pacifici, una città che era stata in parte risparmiata dai bombardamenti. Allora io mi dico, perché a distanza di 80 anni Hiroshima rimane un nome che ci fa venire i brividi, ma Nagasaki sembra un po' venire sempre un po' dopo, quasi un po' meno importante.
È come un sottotitolo.
Quasi come un sottotitolo. Allora mi sono detto, ecco, questi anniversari che devono portare con sé certo una retorica, che è la retorica anche del mai più, che non accada mai più tutto questo, a volte, come dici tu, sembrano che magari riempirsi un po' di tante buone intenzioni e parole vuote, e poi magari ci dimentichiamo appunto che nell'arco di 3 giorni abbiamo cambiato il mondo con questo.
Esatto, c'è un po' il rischio, almeno questa è una mia opinione personale, il rischio un po' dell'abitudine a ricordare certi eventi, no? Quando il ricordo diventa quasi una formalità, e allora in quel caso si dimentica un po' il ruolo dell'atto del ricordare o del commemorare, cioè quello di riuscire a capire meglio il presente, a prefigurare un futuro.
C'è da dire che ci siamo riempiti di giornate della memoria.
Sì,
che forse
dopo
volta,
si esagera un po' per non parlare delle giornate internazionali di questo e quello. Bene, sono le 10, le 15:50.
Beh, diciamo,
ho dimenticato
che
il presente.
Ne abbiamo raccontate di cose oggi, quindi era giusto rendere omaggio anche appunto all'anniversario di Nagasaki, che lo ricordo, pur venendo 3 giorni dopo, non perde di drammaticità per quanto accade.